ancora un ben trovato a tutte e tutti voi. Questa è sempre Radio Onda Rossa e noi possiamo andare a cominciare la rassegna stampa di questo venerdì 6 di gennaio 2023, cominciando come sempre dando un'occhiata alle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Che cosa c'è stamattina? Diverse le questioni che vengono affrontate, ovviamente in primis le esequie, i funerali del Papa Emerito Benedetto XVI. Avremo pagine e pagine sulla cronaca del funerale, ma insomma diciamo non aggiunge molto a quello che è stato detto nel corso di questi giorni, anche perché c'è ovviamente un cerimoniale molto molto preciso, molto molto rigido, da cui non si sgarra, per cui da dire in realtà non ci sarà granché. Un pochino più da dire magari per quanto riguarda alcune analisi, alcune note che sono cominciate già all'indomani della morte di Ratzinger, in particolare per quanto riguarda quelli che potrebbero essere i futuri assetti di potere all'interno del Vaticano, all'interno della Curia, e soprattutto diciamo molta attenzione alle dichiarazioni di padre Georg Gershwin, molto non Gershwin purtroppo, quello faceva un altro mestiere, molto molto critiche nei confronti del attuale pontefice, padre Georg, di cui sta per uscire con una tempistica davvero perfetta una sorta di libro confessione, verrebbe da dire, visti i personaggi, che si annuncia appunto come pesantemente critico nei confronti dell'attuale guida del Vaticano. Insomma, qualcuno dice una versione vaticana del libro confessione, anche quello di Harry, il figlio di Re Carlo. Vedremo un po'. Comunque c'è questo ovviamente in primo piano, c'è ancora la guerra in Ucraina, oggi è il Natale ortodosso e Putin ha chiesto un cessate il fuoco per questa giornata, appunto il Natale degli ortodossi, cosa che non aveva fatto in occasione né diciamo del Natale che viene festeggiato altrove all'interno della cristianità il 25 dicembre, né per quanto riguarda il 31 gennaio. E quindi insomma si parla anche di questo. Ci sono poi un po' in subordine, a dire il vero, una serie di vicende relative, di questioni relative alla politica interna, varie questioni di ambito internazionale, insomma andremo a vedere un po' qua e là, ci sono diverse cose interessanti da segnalare. Detto questo, andiamo a iniziare con la prima pagina del quotidiano più diffuso, il Corriere della Sera, che apre appunto con le esequie di Ratzinger. C'è una foto con Papa Francesco, diciamo, che tocca la bara del predecessore, l'addio a Benedetto, santo subito, il grazie commosso del Papa, lo affido al padre, l'attacco del segretario Georg a Francesco, sepolto nella tomba che fu di Wojtyla, in 50.000 a San Pietro, Mattarella, Meloni e molti capi di Stato ai funerali. Questa è un po' la sintesi della giornata per il Corriere, che ritroveremo in gran parte delle altre e degli altri titoli che andremo fra poco a vedere. Massimo Franco, che fra le varie sue perizie, anche quella di essere diciamo vaticanista, più o meno autoproclamato, firma un editoriale, firma un corsivo dal titolo La nebbia e il futuro. Vabbè. E lui, insomma, come altri, diciamo, insistono su questa sulla dicotomia all'interno della Chiesa fra una Chiesa progressista che vedrebbe in, appunto, nell'attuale Papa il suo campione, una Chiesa conservatrice che guardava al vecchio Papa, al Papa Emerito Ratzinger, diciamo, come un po' la chiave per capire quello che sta accadendo oltre Tevere, ma insomma non è che ci sia grande novità da questo punto di vista. Nella Chiesa Cattolica, nel Vaticano, sono mai stati, e questo, diciamo, dai tempi organi come dire monolitici, al di là poi dell'impressione che vogliono dare, al di là dell'organizzazione interna, per cui, come dire, l'aspro dibattito interno, per usare un eufemismo, c'è sempre stato e sempre ci sarà, naturalmente. E poi vabbè, abbiamo Gian Guido Vecchi che parla dell'omelia di Bergoglio, le frasi di Gesù, il saluto in piedi, Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio scrive: la fine di un mondo e la ricerca difficile di nuovi equilibri. La fine di un mondo, ecco, la morte di Ratzinger, frasi non messe a caso. E poi c'è il biografo, che è Peter Sewald, ex comunista e giornalista di Der Spiegel, che per 25 anni ha accompagnato Ratzinger, diventando poi il suo, appunto, biografo ufficiale. A ottobre mi disse: ci vedremo in cielo, sarà insostituibile. Insomma, una biografia evidentemente piuttosto agiografica. Il resto, la biografia ufficiale di un papa, non è che si può chiedere molto altro. Poi abbiamo la politica interna con il ministro Crosetto, che è l'uomo, oltre ad essere l'uomo grosso, è anche l'uomo forte evidentemente del governo, che dice: il governo ha diritto di scegliere chi nominare. Questo perché è in atto, come peraltro sempre accade in occasione di nuovi governi, una grande operazione di spoil system, ovvero sia ci sono tutta una serie di cariche all'interno, soprattutto delle industrie a partecipazione, aziende a partecipazione statale, quello un po' il cuore della faccenda. Ci sono tutta una serie di nomine da fare e ovviamente il governo nomina i propri, e questo con grande rabbia di tutti gli altri. Il sistema sarebbe da rivedere, ma certo non da adesso, ecco. Poi, diciamo, i nomi che sceglieranno Crosetto e i suoi, c'è da dubitare che siano i migliori, c'è invece da essere molto più sicuri che saranno presi per come dire, simpatie di scuderia, ma è un po' tutto quanta la questione che sarebbe da riprendere. Il problema è che queste questioni non si riprendono, perché quando arriva un governo nuovo, il governo nuovo giustamente dal suo punto di vista non ha la minima intenzione di operare una riorganizzazione del sistema, ma semplicemente occupa militarmente tutti i posti disponibili. Su questo poi, diciamo, la destra è sempre stata maestra, ecco. Poi abbiamo Carlo Calenda, che non si sentiva da un po', che Alessandra Rachi dice: quanti errori del PD nel Lazio. E vabbè, diciamo, il Corriere rimane a dare spazio a Calenda, spazio che altrove invece si è fatto un po' più rarefatto. Poi l'Ucraina, Putin ordina la tregua per il Natale ortodosso, ipocrisie, si ritiri, dice Kiev, vuole solo riprendere fiato, dichiara Biden. E con questo chiudiamo, perché poi ci sono solo altre due brevi da segnalare: quella di Giuseppe Sarcina, che parla dell'incriminazione di Trump per l'assalto a Capitol Hill, che avveniva 2 anni fa e che però continua a segnare pesantemente non soltanto la politica, ma anche ormai la stessa storia e l'immaginario degli Stati Uniti d'America e non solo. Trump e le verità che mancano, l'assalto al Congresso, scrive Sarcina. Fra l'altro, tutto questo avviene in un momento di crisi spaventosa del Partito Repubblicano a stelle e strisce, che, come qualcuno avrà sicuramente visto, non riesce a eleggere, a nominare lo speaker della Camera dei Rappresentanti, quindi il presidente della Camera dei Rappresentanti, perché ci sono una ventina di deputati ultra trampiani, più trampiani di Trump, che non eleggono questo personaggio, che fra l'altro fa parte della stessa destra del partito, perché ritenuto troppo morbido e figuraccia diciamo planetaria del partito, ma soprattutto diciamo molta impressione su quello che potrebbe essere il futuro del cosiddetto Grand Old Party. Infine, Guido Limpio dall'altra parte dell'Atlantico, ma ci spostiamo un po' più a sud. Preso Ovidio Guzmán nello stato di Sinaloa, il figlio di uno dei narcotrafficanti più famoso di tutti i tempi. La rivolta dei narcos, scrive Guido Limpio, per il figlio del Chapo. Così il Corriere della Sera. La Repubblica anche apre con una foto, anzi con la stessa foto che adorna la prima pagina del Corriere, con Papa Francesco e la bara di Ratzinger. Addio a Ratzinger nella nebbia di San Pietro. Francesco dolorante saluta il Papa Emerito, i fedeli santo subito. Vabbè, questo ormai è diciamo scontato. E c'è un po' più spazio per padre Georg, qui semplicemente Georg, Repubblica tratta tutti come insomma fossimo a una riunione di famiglia. La vendetta di Georg, io prefetto dimezzato. Poi in taglio alto, però forse con più riscontro rispetto al Corriere, c'è la guerra in Ucraina, la tregua della discordia. Titola Repubblica: Putin ordina il cessate il fuoco di 36 ore per il Natale ortodosso. Zelensky risponde no, trappola cinica, ritiri le truppe. L'ex comandante NATO Clark, insomma, ci ricordiamo, almeno qualcuno si ricorda. Il Cremlino teme la sconfitta, Erdogan parla con i leader rivali, diplomazie al lavoro. Mosca cerca solo di prendere tempo, dice Biden, e dona altri tank a Kiev. Gianluca De Feo firma un'analisi dal titolo Il conto alla rovescia della carneficina, che poi lo vedremo, prende le mosse dal famoso Natale del 1914, primo Natale di guerra della Prima Guerra Mondiale, quando i soldati, alcuni soldati, uscirono dalle trincee per festeggiare insieme, e anche, se non sbaglio, per fare una piccola partita di calcio. Quella era una tregua, però diciamo che venne decisa dal basso, non è che si misero d'accordo il Kaiser e tutti gli altri, e che poi peraltro non impedì che il grande massacro della Prima Guerra Mondiale continuasse poi fino al 1918. Però apre con quell'immagine, ricordando giustamente Di Feo, quando nel Natale del 1914 i soldati uscirono dalle trincee per festeggiare insieme la Grande Guerra era solo agli inizi. L'anno dopo gli episodi di fraternizzazione furono sporadici. Nel 1916 scomparsi, un muro d'odio aveva diviso gli eserciti. In Ucraina tutto è stato più veloce. E però poi si passa a pagina 4, in cui si parla dei timori delle cancellerie per un possibile sgretolamento della Russia dopo le offensive, perché c'è anche questo insomma da tenere in conto, la possibilità che la Federazione Russa non solo perda come tutti si auspicano, ma crolli, e che questo crollo quindi diciamo possa portare dei problemi non irrilevanti. Da una sconfitta insomma ci si rialza cambiando la propria classe dirigente, ma insomma le strutture rimangono quelle, le strutture statali. Da un crollo generale, ecco, potrebbe uscire fuori chissà cosa, si dicono in molti. C'è un interessantissima, poi magari lo vedremo più tardi o nei prossimi giorni, analisi di un peraltro politico conservatore lituano, quindi assolutamente fuori di dubbio la sua opposizione al regime putiniano, che si è fatto, si sta facendo tutta una serie di domande in tal senso, come dire, e invita alla ricerca di soluzioni. Comunque questo per il futuro. Il presente ci riporta ancora a una guerra che per ora sembrerebbe essere ancora lontana da soluzione. Chi lo sa. E poi beh, c'è il commento di Bernard Henri Lévy, che sogna e spera una terza rivoluzione russa che cacci i demoni. Quindi abbiamo la politica interna, Carlo Bastasin, inflazione record, ecco la sfida per il governo, anche se diciamo i dati che arrivano sono questo a livello europeo e non solo, sono in miglioramento rispetto alle prospettive, continua a essere molto alta purtroppo l'inflazione, ma quindi le previsioni più nere non si sono avverate, almeno per ora. Poi la vicenda delle nomine ultra e trombati, così la destra da un posto ai suoi, e infine le primarie PD. Schlein propone primarie PD col voto elettronico, Bonaccini contrario. E così chiudiamo anche la prima pagina, lettura della prima pagina di Repubblica. Andiamo a dare un'occhiata al manifesto. Qui la foto è diversa, la foto delle esequie di ieri, c'è Papa Francesco, diciamo, seduto mentre si sta officiando la messa. Santo dubito è il titolo, una folla di 50.000 persone, ma non una beatificazione. La sobria omelia di Francesco, ora unico papa, ma l'ennesimo attacco del segretario Ganswein. Il ricordo del brillante teologo, ma la memoria del reazionario. Addio a Joseph Ratzinger, il pontefice che si fece da parte. C'è una interessantissima intervista al teologo brasiliano, uno dei padri della teologia della liberazione, Leonardo Boff, che poi vedremo. Quella porta sbattuta in faccia alla modernità. Processato dall'allora prefetto per la Congregazione della Fede, Ratzinger, nel 1984, il teologo della liberazione ricorda il suo giudice. Sarà tra i beati, ma che progetto medievale, nota Boff. E poi c'è lo storico della Normale di Pisa, Sante Lesti, chissà se, spero che non sia lo stesso che qualche giorno fa diceva in maniera molto seria Ratzinger sarà ricordato perché riteneva che la Chiesa dovesse avere un posto fondamentale nella società. Certo, considerando che faceva il Papa, pare anche normale che dicesse queste cose. Non so se sia lui, comunque. Dice il professor Lesti: se ne va l'ultimo Papa eurocentrico, mentre l'attuale viene definito come un papa globale. Poi anche qui la tregua di Natale, una trappola cinica. Putin accoglie l'appello del patriarca Kirill per le festività ortodosse, ma Kiev non ci sta. E poi lo stallo degli eserciti non ferma la strage, scrive Francesco Strazzari, la pace lontana e la vittoria rapida, così l'autore di un volume, ci informa il manifesto in tal senso, dal titolo Frontiera Ucraina, guerra geopolitica e ordine internazionale, edizioni del Mulino. Era un po' che non sentiamo la parola geopolitica. Quindi abbiamo capitalismo digitale, Amazon licenzia via mail 18.000 lavoratori, quindi una serie di commenti vari, e poi la politica interna con la Regione Lazio e il Manifesto e diversi altri, insomma, che continuano a dannarsi per il rifiuto dei 5 Stelle a allearsi con il resto del centrosinistra, come peraltro hanno fatto fino alla conclusione del governo Zingaretti. No dei 5 Stelle all'alleanza, non si può regalare il Lazio a Fratelli d'Italia, dice il sociologo De Masi, che è stato per lungo tempo una delle eminenze grigie del movimento. Peraltro abbastanza dure le parole di De Masi, non sono molto da lui. Le ragioni addotte dalla Bianchi, che è la candidata dei 5 Stelle alla regione, per dire no al ticket condamato, sono il vuoto assoluto. Il PD ha sbagliato, ma l'inceneritore serve, ora Conte deve fare l'accordo. Vedremo, anche perché, insomma, i tempi ormai si fanno stretti, si vota a febbraio e mi pare che la presentazione delle liste debba essere fatta, se non vado errato, entro la fine della prossima settimana. Vedremo un po'. Allora, poi abbiamo, così poi almeno mettiamo insieme pure quella parte di sinistra antagonista che va col centrosinistra, quell'altra parte che va con i 5 Stelle, almeno si ritorna un po' tutti insieme. Comunque, non è il caso di affrontare queste questioni, specie in un giorno di festa. E allora passiamo ad Avvenire. Anche Avvenire, ovviamente, e più degli altri, parla delle esequie del Papa Emerito, l'abbraccio a Benedetto, ora nella gioia perfetta, e qui c'è la cronaca solo, chiaramente. Papa Francesco celebra le esequie dell'Emerito Ratzinger, non del Papa Emerito, attenzione, dell'Emerito Ratzinger, sono quelle minuzie che nascondono oceani. In piazza autorità e 50.000 persone, i cori santo subito, e vabbè, è tutta una serie di interventi, tutti ovviamente più che geografici. C'è anche, non poteva mancare, Massimo Cacciari, e di cui attendiamo, sempre che non l'abbia già fatto, anche un qualche commento di ambito sportivo, adesso credo che gli manchi solo l'analisi delle partite della domenica, ma probabilmente già l'ha fatto. Poi anche qui l'Ucraina, tregua senza fiducia, Kirill lo invoca e Putin ordina cessate il fuoco a Natale per 36 ore. Kiev non si fida, una cinica trappola. Le brevi, il 18enne morto per uno stage per quanto riguardava l'alternanza scuola-lavoro, Giuliano non avrà il risarcimento dell'INAIL. Poi le critiche al decreto spazza ONG, chiamiamolo così, l'ONG un dovere salvare i naufraghi, e l'inflazione che a dicembre è arrivata all'11,6%, un piccolo calo, solo un piccolo calo per l'inflazione record. E ancora Avvenire, diciamo, è l'unico quotidiano che quest'oggi mantiene l'interesse in prima pagina per l'Iran, parla Shadi Gadirian, fotografo, l'Iran delle contraddizioni, continuano le manifestazioni, continuano le proteste, peraltro anche dalle nostre parti. Domani ci sarà una manifestazione, l'ennesima, di fronte all'ambasciata iraniana di via Nomentana. A Bologna sono stati giorni impegnati nel ricordo e nella commemorazione di un ex studente iraniano dell'università bolognese, poi torturato a morte dai Pasdaran di Soleimani, che non c'è più, ma continua a è come se ci continuasse a esserci, purtroppo. E il Messaggero, pure qui abbiamo il, le esegue nelle mani del, del padre. E, il commento, diciamo, principale per un messaggero molto ecumenico è affidato al cardinal Matteo Zuppi, presidente della CEI, a cui che a domanda apposita risponde: una chiesa divisa, in famiglia si discute. E quindi punto. Poi la notizia principale per il messaggero è relativa all'economia. La BCE, la Banca Centrale Europea, fermi il rialzo dei tassi. L'intervista a Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, che dice: se Francoforte non cambia linea, l'economia andrà in recessione, prima frenata intanto per l'inflazione, ma gli italiani intaccano i risparmi per l'aumento dei prezzi. E così la prima pagina del, del messaggero. Poi, diciamo, non c'è molto altro di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto prima, se non la notizia che sarà chiusa per una giornata la curva della Lazio dopo i cori razzisti e gli ululati nei confronti di due giocatori del Lecce l'altro ieri, Banda e Umtiti, che peraltro, diciamo, schiero ambedue nella mia formazione del fantacalcio per, come dire, un evidente afflato antirazzista, anche il mio. Allora, che cos'altro abbiamo fra le prime pagine di oggi da segnalare? C'è sicuramente il Sole 24 Ore che lamenta l'inflazione arrivata all'11,6%, record nell'Unione Europea. Viene segnalato appunto il calo lieve, ma bisogna fare di più. E poi i licenziamenti a Amazon, ma non solo, è un po' tutto il comparto delle big tech che, come dire, sta in questa fase rallentando. Amazon aumenta i tagli, 18.000 esuberi, a questi bisogna aggiungere gli 11.000 di Meta, quindi di Facebook, i 10.000 del gruppo Tesla, e poi c'è Twitter che sta andando come sta andando, cioè non benissimo. Quindi dai big tech già 150.000 licenziamenti. E poi un interessante reportage all'interno sulle rotte dell'energia. Il Kazakistan, che è un colosso sia a livello di territorio sia a livello di risorse, si smarca da Mosca, rinomina il suo petrolio e guarda a Europa e Cina. Un interessante reportage in cui si segnalano anche gli accordi per quanto riguarda una serie di progetti estrattivi fra il governo talebano e quello cinese. Poi senza amici, poi alla fine qualcuno si trova. Poi abbiamo il Riformista, qui passiamo ai quotidiani che si occupano di diritto e di giustizia. Il Riformista che apre con lo spoil system, parte lo spoil system del governo, 73 consigli di amministrazione da nominare, 1000 posti al sole, tutto in mano a Crosetto, perciò volevano cacciare Draghi, nota a Claudia Fusani. E ancora dall'altro lato della prima pagina un'intervista a Silvia Stilli: spazza naufraghi, tutte le ONG sono in rivolta, e la foto è quella appunto di due persone in acqua che attendono i soccorsi. Poi che cos'altro 4 abbiamo il dubbio che apre come fa il Messaggero con i tassi di interesse, la Banca Centrale Europea, quella dura battaglia contro la BCE che Meloni non può vincere da sola, scrive Paolo Delgado, il rincaro dei tassi deciso da Christine Lagarde preoccupa Palazzo Chigi più degli altri dossier economici, si prende il gusto di spernacchiare un po' Crosetto, anche il dubbio nella sua polemica con la Banca Centrale, caro ministro Crosetto sta forse dicendo che ci sarebbe ancora bisogno di Draghi. E poi abbiamo un paio di questioni tecniche, il cosiddetto collo di bottiglia per quanto riguarda il processo civile, la recente riforma, scrive Giovanni Jacobazzi, dell'ex ministra Cartabia sul processo civile non è intervenuta nel disciplinare temporalmente una delle fasi più importanti del processo, allorquando il giudice chiusa l'istruttoria decide di fissare l'udienza, quella di precisazione delle parti con il deposito delle ultime difese, una fase che è rimasta nella piena discrezionalità organizzativa del giudicante con le ovvie conseguenze. Così Jacobazzi sul processo civile. Poi c'è un'intervista a Stefania Craxi che parla del Qatargate, del cosiddetto Qatargate, e si rivolge direttamente al PD. Caro PD, sul Qatargate sei vittima del tuo stesso giacobinismo giudiziario. Parola di Craxi, puntini puntini, chiude il dubbio. Sono le 9:01, questa era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano questa mattina, breve intermezzo musicale e poi passeremo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Stop it! Allora, 9.05, possiamo andare a cominciare anche la seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera, qui come altrove, diciamo, tante pagine dedicate al funerale di Ratzinger, c'è la cronaca, insomma, sviscerata in ogni suo dettaglio, anche infinitesimale, per arrivare, come dire, alle analisi dobbiamo giungere a pagina 6, e è interessante, diciamo, come viene costruita questa pagina, perché da un lato c'è un lungo articolo dedicato a padre Georg Gershwin, e c'è la foto che lo ritrae mentre bacia la bara, come fanno tutti, ma tutto l'interesse, diciamo, è per gli attacchi che ha portato, sta portando e ancora di più porterà con la pubblicazione del suo libro. Il bacio di padre Georg alla bara, scrive Virginia Piccolillo, io scioccato da Francesco, il libro del segretario particolare, il successore di Ratzinger, fece di me un prefetto dimezzato. Nacquero due tifoserie sui pontefici, le sue rivelazioni e poi l'annuncio che distruggerà le carte private del Papa emerito. Nella stessa pagina abbiamo l'intervento, diciamo, più sintetico ma non meno significativo, forse anche di più, di Andrea Riccardi, che insomma si pone evidentemente, come dire, su una sensibilità profondamente diversa. E a proposito delle segue di ieri, dopo ovviamente aver esplicitato il proprio dolore, parla della fine di un uomo e di un mondo e di una transizione che ora è ancora incerta, segnalando Riccardi che diciamo, in realtà l'idea di ritrarre una chiesa divisa fra una destra e sinistra, diciamo, forse sono termini che in questo caso è complicato usare, però un'ala progressista e un'ala conservatrice non ha molto senso. Il funerale di ieri segnala anche con una punta di perfidia, non ha mostrato la forza dei conservatori e dei tradizionalisti, il numero dei fedeli in piazza era relativo, l'operazione di fare del Papa emerito un antifrancesco non funziona, il mondo tradizionalista non ha coesione, e poi quanti cattolici si interessano ai due papi, si chiede Riccardi, dice, no, non moltissimi, è la risposta sottointesa. E quindi, diciamo, bisogna andare avanti lungo la strada che viene segnata dall'attuale Papa, evidentemente invita Riccardi pur senza dirlo, in quella che poi vedremo altrove viene vista come una sorta di dicotomia fra un Papa globale come quello attuale, invece un Papa europeo come quello precedente. Comunque, vedremo anche altrove. Poi dai funerali vaticani alla guerra in Ucraina, ma anche qui si parla di religione. Pagina 10 e pagina 11, Putin ordina la tregua di Natale, se vuole la pace si ritiri, gli rispondono gli ucraini. L'annuncio del ministro della difesa per la festività ortodossa oggi e domani, scetticismo anche dagli USA. E a proposito di religione, dicevamo nella pagina successiva, Viviana Mazzi intervista Michael Ignatieff, che insegna all'Università di Vienna, e dice Ignatieff: solo uno stratagemma, lo zar usa la religione con una logica imperiale. Perché queste dichiarazioni? Perché il messaggio, anche qui quasi esplicito, nell'invitare a questa tregua di Natale, siamo un unico popolo che appunto festeggia il Natale il 6 di gennaio, e non il 25 dicembre, per cui sì, adesso c'è questo piccolo problema della nostra invasione, però comunque pur se litigando siamo sempre la stessa gente. Così l'interpretazione di Ignatieff, che sembra abbastanza verosimile. Poi che cos'altro ci sta? L'analisi del campo, e si parla ancora dell'attacco alla scuola caserma di Makiivka, che ha fatto un numero di vittime fra i soldati russi davvero impressionante. Sergei, Alexander e quei soldati russi uccisi nel raid, dei loro corpi non resta nulla, di scrive l'inviata nella capitale ucraina. Poi ancora esteri, dal Messico, qui siamo a pagina 12, preso Ovidio, figlio del Chapo, sarebbe Ovidio Guzmán, che è figlio appunto del leggendario boss del narcotraffico Joaquim Guzmán. E i banditi incendiano la sua città. Arrestato già nel 2019, fu liberato per le minacce dei clan. Lunedì Obrador, il presidente, diciamo, molto discusso del Messico, vede Biden. Poi abbiamo l'Iran, in cella il fratello minorenne di Mehdi era il giovane iraniano, ex studente di farmacia all'università bolognese, morto in Iran, ucciso in Iran dopo 20 giorni di coma a causa delle torture subite in carcere. E arriva anche la notizia che è stato condannato a morte martedì un disabile di 22 anni di etnia Belushi, e i curdi sono quelli che stanno più pagando la ferocissima repressione degli ayatollah, insieme anche a tutti gli altri. Insomma, quello che avviene in Kurdistan e in Belushistan è particolarmente grave. E poi è stato alzato il livello di vigilanza intorno a un vignettista italiano, Paolo Lombardi, autore di una delle 35 immagini pubblicate dal settimanale satirico francese Charlie Hebdo contro la dittatura iraniana, che hanno fatto infuriare Teheran. Poi poi ultima notizia, diciamo, dagli esteri, una breve, ma insomma la questione non è breve per niente. E Kevin McCarthy, che sarebbe il candidato del Partito Repubblicano alla carica di Speaker della Camera dei Rappresentanti, quindi di Presidente, è stato bocciato anche alla decima votazione. Non è mai successo prima questa cosa, per capire poi quanto valenza abbia. E i repubblicani hanno la maggioranza nella Camera dei Rappresentanti, quindi avrebbero dovuto eleggere McCarthy già alla prima votazione. E il californiano McCarthy, che già guidava il partito quando era in minoranza, è considerato troppo poco a destra da un gruppo di ribelli. Peraltro vi farei leggere le posizioni di McCarthy per capire quanto sia a destra. Per la vittoria gli mancano ancora 17 voti. Tra i democratici, tutti i deputati democratici, tutti i 212 deputati, hanno invece sostenuto il loro leader Hakeem Jeffries. Non è mai successo negli ultimi 100 anni che uno speaker non passasse già alla prima votazione. Così dagli Stati Uniti. Poi abbiamo le cronache locali, diciamo le cronache italiane, con la vicenda della dottoressa che aveva finto le vaccinazioni, che è accusata di aver finto le vaccinazioni per la cantante Madame e la tennista Camilla Giorgi. Ho finto di vaccinare tutta la famiglia Giorgi, le dosi buttate nel water. A Vicenza la dottoressa parla delle sue assistite. E poi, diciamo, grande sospiro di sollievo, perché sono stati arrestati gli scippatori del cellulare del figlio di Salvini. Credo, no, anzi, è tutto per le cronache del Corriere della Sera. Prima di passare alle prossime testate, però, un'occhiata alla sezione dell'economia, che parla di inflazione nella sua pagina d'apertura. L'inflazione frena da 11,8 a 11,6%, ma resta ai massimi dal 1985. Poi abbiamo il futuro di Ita, ex Alitalia, nella pagina successiva. Cura perita così il metodo Lufthansa, dalla centralizzazione degli acquisti al potenziamento di Fiumicino, i precedenti Swissair, Brussels e Austrian, cioè tre altre compagniere più o meno della grandezza dell'attuale ITA, forse anche di più, che sono state inglobate dal colosso Lufthansa, che insomma parrebbe essere ormai giunto quasi addirittura d'arrivo per l'acquisizione di ITA. E poi, appunto, i problemi delle big tech. Amazon cancella 18.000 posti, il mal di tech che taglia il lavoro. I giganti del web nel corso del 2022 hanno licenziato oltre 150.000 dipendenti. Così il Corriere della Sera, poi ovviamente le cronache romane in coda. Abbiamo quindi la Repubblica, che non apre con le esequie di Ratzinger, ma apre con l'Ucraina, che qui la tregua per il Natale ortodosso. Putin ferma le truppe per 36 ore, Kiev non ci sta, è solo propaganda, Biden invia altri tank, c'è un'intervista all'ex comandante della NATO Wesley Clark, che parla di un imbroglio tattico, Mosca sta perdendo sul terreno, e poi fa insomma la battuta migliore del giorno: probabilmente il capo del Cremlino sarebbe stato un cristiano più credibile se non avesse invaso un paese vicino. Anche se va detto, diciamo, nel corso della storia di cristiani che invadono i paesi vicini ce ne sono stati purtroppo a bizzeffe anche prima di Putin. Ma poi diciamo, arriviamo a quello che è il pezzo, credo, più interessante su questo tema, su Repubblica, e forse non solo su Repubblica, firmato da Gianluca Di Feo a pagina 4, i timori delle cancellerie. E dopo le nuove offensive la Russia si sgretolerà, si prepara uno scontro senza un vincitore definitivo, ma la strage rischia di far crollare Putin, aprendo un'era di instabilità. E nelle cancellerie del pianeta c'è la sensazione che sia scattato un conto alla rovescia: entro due mesi la battaglia riprenderà con veemenza. I generali rivali studiano le condizioni del terreno, si discute l'ipotesi di un'offensiva di Putin a tridente, e insomma si cerca di capire quello che potrà succedere. C'è però una conclusione che apre gli interrogativi più cupi sul futuro, ovvero sia possibilità che sia Mosca a uscirne peggio da questo scontro, subendo la distruzione di quel che resta del suo potenziale bellico. Che cosa succederà in questo caso? Uno scenario carico di minacce, dal rischio che si affermino falchi come il capo della Wagner Prigozhin all'eventualità che i russi ricorrano alle atomiche per rispondere a un'altra sconfitta. Questa mi pare un po' diciamo campata in aria, ma certo la possibilità nessuno può può escluderla. Tutto questo ha messo in moto il lavorio sotterraneo della diplomazia. Il summit fra Biden e Zelensky ha riaperto la partita dei colloqui tentando di architettare un compromesso, non una pace ma una tregua sostenibile. La recentissima nomina a ministro degli esteri cinese di Xinjiang, ex ambasciatore a Washington e Londra, è stata letta come una disponibilità di Pechino alla mediazione. Anche le relazioni personali tra Putin e Netanyahu possono aprire un canale di comunicazione alternativo a quello portato avanti dal turco Erdogan. Qualcosa, insomma, si sta muovendo, ma la strada per un accordo deve essere ancora tracciata e resta più lunga degli 800 chilometri di trincee in questo momento attive. Così l'Ucraina, poi abbiamo anche qui le varie pagine dedicate al funerale di Ratzinger, ma insomma non c'è molto che come dire vada in difformità da quanto abbiamo letto finora. Grande spazio per la questione inflazione, non nelle pagine dell'economia ma direttamente in quelle iniziali. L'inflazione comincia a frenare, ma l'Italia è maglia nera d'Europa. A dicembre aumento dell'11,6% con un tasso medio annuo dell'8,1%, il maggiore dal 1985. E poi c'è la spiegazione che cosa rappresenta la zavorra dell'energia, che è il fattore che evidentemente è più problematico per quanto riguarda il tasso inflattivo. Ecco perché per smaltirla ci vorranno mesi, d'elettricità e gas, effetto contagio agli altri settori. E poi abbiamo la giustizia con un'intervista a Gianluigi Gatta, professore di diritto penale a Milano, nonché consigliere dell'ex ministra Cartabia. C'è grande allarme anche da parte di Repubblica, che ultimamente, come parte insomma di una certa sinistra, è ritornata imbizzarrirsi sulle questioni del giustizialismo. E insomma c'è grande allarme per il fatto di aver consentito che alcuni reati divengano perseguibili solo in seguito a querela. E Gianluigi Gatta insomma risponde che non è così, non c'è nessun tipo di allarme, e soprattutto non c'è nessun tipo di allarme sociale al di là della mancanza di allarmi a livello giuridico e giudiziario. Un reato perseguibile a querela, chiede la giornalista di Repubblica, non mette la vittima in una posizione di debolezza? Perché se nota giustamente, se tu diciamo per far valere i tuoi diritti devi fare obbligatoriamente una querela, ci puoi pensare, mettiamola così. I reati che abbiamo inserito, risponde Gatta, e penso al furto in un supermercato, di certo non sono gravi, tant'è che la pena non supera mai il limite di 2 anni. Questo vale anche per un reato odioso come il sequestro di persona non a scopo di estorsione, punito con la pena minima di 6 mesi. Ma di certo non stiamo parlando dei grandi sequestri che in passato hanno tenuto banco sui giornali per mesi. La necessità della querela non espone la vittima a ritorsioni o minacce? Ancora la domanda. Questo vale anche per qualsiasi tipo di denuncia o reato, ed è compito dello Stato tutelare chi fa una denuncia o presenta una querela, ed è compito del giudice valutare se c'è una minaccia in caso di ritiro oppure l'avvenuto risarcimento del danno. La Cartabia è sempre stata dalla parte delle donne ed è contro la violenza, chiede la giornalista ancora. La fermo subito, risponde Gatta, guardi che la violenza sessuale è un reato a querela di parte dal 1996 e non perché non sia grave, ma a tutela della stessa vittima che può decidere di non denunciare perché il processo in sé è una pena. Lo dico, le dico di più, anche lo stalking e il revenge porn sono già reati a querela di parte, quindi non è che sono stati interessati dalle ultime modifiche. E, peraltro, tutta una serie di reati che invece diciamo eccitano l'attenzione, anche in qualche caso ha ragione, come per esempio il furto in casa, dice il furto in abitazione rimane assolutamente procedibile d'ufficio, se mi strappano la borsa per strada e finisco per terra parliamo di una rapina impropria perseguibile d'ufficio. Nessun condannato definitivo per questi reati sarà rimesso in libertà perché non siamo di fronte a una depenalizzazione come si prospetta per l'abuso d'ufficio qualora venga abolito. E insomma, queste le parole di appunto del consigliere della ex ministra, che peraltro avvengono su una testata come Repubblica, che non dovrebbe essere fra i pasdaran del manettismo, o forse sì, diciamo a tempi alterni, ecco, non stiamo parlando del Fatto Quotidiano, lì è H24, qui insomma ora sì. Ora pure, ora meno, ora per gli amici. Vabbè, e passiamo oltre. E, grande interesse, sicuramente più del Corriere, per quel che concerne le difficoltà del Partito Repubblicano Americano a eleggere lo speaker della Camera. Il congresso USA, qui siamo a pagina 17, ha perso la bussola per McCarthy, record di bocciature, sempre più profonda la spaccatura tra i repubblicani, la Camera resta senza speaker. E poi Paolo Mastrolilli cerca di capire chi sono questi 20 deputati che tengono in ostaggio il partito. Più trampiani di Trump, i figli del Tea Party, che era l'ala diciamo più radicale della destra repubblicana, tengono in ostaggio il partito. I 20 deputati che bloccano il corso della politica americana non avrebbero posto nel partito di Reagan, scrive, e non avrebbero avuto posto nel partito di Reagan, scrive Mastrolilli. E in effetti forse ha ragione, se pensiamo che un personaggio come Karl Rove, che è stato il Mefistofele dietro la presidenza di Bush Junior, e che diciamo se non è conservatore lui, se non è reazionario lui, davvero non ci si domanda chi altro potrebbe essere. Ha detto che questi qua stanno fuori dal mondo, e però sono stanno lì e diciamo per ragioni tutte loro impediscono al partito di eleggere lo speaker, e è un problema grosso più per il Partito Repubblicano che per tutto il resto. Comunque diciamo problemi loro. Altre questioni dagli esteri, più vicine a noi, il Maghreb, il potere del gas, scrive Roberto Martinelli, l'Algeria silenzia la stampa libera e l'Europa tace. Giornalisti in carcere, quotidiani e siti chiusi, il ricatto energetico sovrasta i diritti umani. Questo non da oggi, penso che da che ho memoria io avviene questo purtroppo in Algeria. Ecco, ora che sicuramente la crisi energetica internazionale, il fatto che i nostri approvvigionamenti arrivino sempre più da quel paese ci impedisce di operare le forse necessarie pressioni, che però non sono mai arrivate nel corso dell'ultimo trentennio, ecco, quando anche continuavamo a importare allegramente gas dalla Russia. Insomma, purtroppo non è dell'oggi. Che cos'altro abbiamo anche qui? I tagli di Big Tech, Amazon e Co, i tagli che anticipano la recessione di cui tutti parlano, però poi alla fine vai a vedere i dati acquisiti, non quelli supposti, e scopri che non è proprio così, almeno fino adesso non è andata proprio così. Comunque, il colosso mondiale delle consegne riduce il personale di 18.000 unità. E tutto questo fa il paio con altri giganti dell'high-tech che stanno in qualche modo operando delle razionalizzazioni, come usa dire in questi casi. Nel frattempo, a proposito di Big Tech, cambio di strategia dell'Apple che tradisce Foxconn, che è l'azienda cinese con cui lavora da tempo immemore, ma raddoppia comunque in Cina. I nuovi smartphone saranno assemblati anche dai rivali di Luxshare, immaginiamo con la consueta grande attenzione verso i diritti civili e sindacali di lavoratori e lavoratrici. Bene, e questo è tutto anche per quanto riguarda la Repubblica. Adesso andiamo a dare un'occhiata al manifesto. Anche il manifesto apre con le esequie del Papa, ma in questo caso, diciamo, tralasciamo le cronache e andiamo a come sempre, insomma, importante intervista di Leonardo Boff, uno brasiliano, teologo fra i padri della teologia della liberazione, processato da Ratzinger, che all'epoca era il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè la vecchia Inquisizione, processato nel 1984 per il suo libro Chiesa, Carisma e Potere. Nel Mirino del Vaticano però non c'era solo un libro, c'era tutta quanta la teologia della liberazione. Boff sarebbe stato punito con l'obbligo del cosiddetto silenzio ossequioso, e nel 92, in seguito alla minaccia di ulteriori provvedimenti disciplinari, avrebbe abbandonato l'ordine dei francescani. Oggi, di fronte alla morte del suo persecutore, dice di non provare alcun risentimento, evidenziando solo la necessità di una lettura oggettiva del pensiero e dell'azione di Ratzinger. E dice Boff, Ratzinger era un teologo progressista e stimato quando insegnava in Germania, ma poi si era lasciato contaminare dal virus conservatore della millenaria istituzione ecclesiastica, fino ad abbracciare in alcuni aspetti posizioni reazionarie e fondamentaliste. Basti pensare alla dichiarazione Dominus Iesus del 2000, nella quale rilanciava la vecchia tesi medievale superata dal Concilio Vaticano II, a cui Ratzinger aveva partecipato insieme al quello che sarebbe poi diventato il suo grande avversario Hans Küng, secondo cui fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Quanto alle chiese non cattoliche, non sarebbero chiese in senso proprio, ma solo comunità separate, una porta sbattuta in faccia all'ecumenismo. Il suo sogno era quello di una rievangelizzazione dell'Europa sotto la guida della Chiesa cattolica, dovendo un progetto risibile e impraticabile, dovendo fare piazza pulita di tutte le conquiste della modernità. Ma Ratzinger era un rappresentante della vecchia cristianità medievale. E per noi teologi latinoamericani è stata una grande ferita il fatto che gli avesse proibito a decine di teologi e teologhe di tutto il continente di produrre una collana di 53 volumi dal titolo Teologia della Liberazione, come sussidio per studenti, comunità di base, operatori di pastorale impegnati nella prospettiva dei poveri. Era chiaro che non volesse sapere di una teologia elaborata a partire dalle periferie. Per i poveri fu uno scandalo, per noi teologi, appoggiati da centinaia di vescovi, un'umiliazione. Quel processo nel 1984 si concluse con l'imposizione di un silenzio ossequioso, cioè un eufemismo per indicare il divieto di parlare, di insegnare e di svolgere qualsiasi attività teologica. Peraltro non provo alcun risentimento ripensando a quei giorni turbolenti. il fatto di aver abbracciato la causa dei poveri, i prediletti del Gesù storico, mi faceva sentire sicuro. Inoltre, quel processo, seguito dai media di tutto il mondo, aveva offerto un'enorme opportunità per far conoscere la teologia della liberazione. Con la censura e la persecuzione di tanti teologi, da Gustavo Gutierrez a Ion Sovrino, Ratzinger non ha offerto un buon esempio. E insomma, andiamo un po' saltellando, perché l'intervista è molto lunga. Come valuta il suo pontificato? Chiede Claudia Fanti. Benedetto XVI ha dato continuità all'inverno ecclesiale avviato da Giovanni Paolo II con l'abbandono delle riforme del Concilio, con il ritorno alla grande disciplina da lui promosso, ha persino accentuato questa tendenza. Basti pensare alla reintroduzione della messa in latino. Ha concepito la Chiesa come un castello fortificato contro gli errori della modernità, dal relativismo al marxismo, fino alla perdita della memoria di Dio nella società. Ha posto al centro la verità con la sua difesa dell'ortodossia. Privo di capacità di governo, ha seminato nella Chiesa più paura che gioia, più controllo che libertà. Era una persona affabile e delicata, ma senza il carisma del suo predecessore. Tuttavia, per le sue virtù personali e la sofferenza che ha patito, sono certo che verrà accolto fra i beati. E così, diciamo, chiude Boff questa intervista. Poi ce n'è un'altra di intervista sempre sugli stessi temi a questo storico della Normale di Pisa, Santo Lesti, che dice sostanzialmente il primo papa globale dice addio all'ultimo papa eurocentrico. Interessante, insomma, Boff è un'altra cosa. Poi la politica interna, anzi in questo caso proprio la politica regionale, locale, con questo tentativo che il Manifesto sta molto supportando, di tentare di far rientrare il Movimento 5 Stelle nelle regioni del Lazio all'interno dell'alveo del centrosinistra. A parlare oggi è Domenico De Masi, sociologo simpatizzante del Movimento 5 Stelle, era a un certo punto quasi l'ideologo. Comunque, come dicevamo anche nella lettura delle prime pagine, parole molto precise e dure da parte di De Masi. Caro Conte, nel Lazio sbaglia a non allearti con il PD. Il termovalorizzatore serve, quella del Movimento 5 Stelle è una battaglia antiscientifica. I democratici sono arroganti come al solito, ma non ci sono ragioni valide per regalare la regione a Meloni. Da Bianchi il vuoto assoluto. PD e 5 Stelle hanno governato bene insieme. E questo, diciamo, un po' quello che segnalano tutti, amici e nemici, in questa esperienza di governo che è andata avanti fino alla fine della legislatura. E poi a un certo punto, diciamo, sono sorte le questioni elettorali. Poi da questo punto di vista c'è la candidata alla regione Donatella Bianchi, che dice invece no al ticket, cioè all'alleanza con D'Amato. Fra l'altro non ho ancora capito in che modo anche tecnicamente si possa fare, però evidentemente ci sarà un modo se se ne parla. Sei irresponsabile, dicono i Verdi. Poi abbiamo i medici cubani in arrivo a Cuba. In Calabria la carica dei 51 medici cubani, arrivato a Cosenza il primo gruppo di sanitari reclutati nel paese caraibico per sopperire alle carenze strutturali della regione. Tutto molto interessante, diciamo. Ci sarebbero anche una serie di questioni che sono state segnalate, fra l'altro non da da ambiti di destra, ecco, su cui però, diciamo, in questo caso il Manifesto sorvola e anche altri. Chissà se invece di essere cubani erano romeni, pagati lo stesso, ci sarebbe stata un po' più di dibattito, ecco, mettiamola così. Poi dagli esteri, la Turchia, congelati i conti all'HDP, l'HDP è il partito di sinistra che siede nel Parlamento, il Partito Democratico dei Popoli, congelati i conti all'HDP, scrive Chiara Cruciati, la messa al bando più vicina. Al voto senza fondi, l'HPP, che è il partito del presidente Erdogan, imbavaglia le opposizioni e pensa di anticipare la data delle elezioni. E poi dalla Turchia a Israele, anche gli alleati arabi a volte si arrabbiano. Ben-Gvir, che sarebbe il ministro estremista che fa parte del nuovo governo Netanyahu, mette nei guai appunto il premier. Il governo Israele prova a tranquillizzare i paesi amici nella regione. La spianata non si tocca, la spianata delle moschee, ovviamente. Poi gli Stati Uniti con Amazon, 18.000 persone sono state licenziate via mail, a annunciarlo l'amministratore delegato Andy Jassy, i tagli dal 18 gennaio è il cosiddetto effetto frusta che colpisce i lavoratori da Twitter a Facebook. E poi che cos'altro, visto che si parlava di teologia della liberazione, la pagina delle culture parla di Gramsci e apre parlando di Gramsci e il Brasile con un intervento di Guido Liguori. Se Gramsci approda in Brasile, il pensatore sardo viene letto, studiato e diffuso soprattutto nel sistema universitario nazionale. La sua fortuna storica e culturale nel paese sudamericano fin dagli anni 60 in un libro a più voci che viene edito da Melteni. Così il titolo preciso, per chi fosse interessato, è Gramsci in Brasile, un esempio riuscito di traducibilità filosofica. E mi pare che non ci sia molto altro da aggiungere. 9:42 minuti primi, ci prendiamo un'ultima breve pausa musicale e poi chiudiamo con le altre le ultime edizioni nazionali che ci mancano e infine le cronache romane.
Soy del quinto regimiento.
El día 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño, junto al quinto regimiento. Tenga jaleo, jaleo, fuego ya metalladoras. Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Tenga jaleo, jaleo, fuego ya metalladora, si Franco se va a paseo y Franco se va a paseo.
Soy del quinto regimiento, voy al quinto regimiento.
En el patio de un convento.
que Madrid van defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego.
E 46, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Come detto, mancano alcune testate nazionali per concludere la rassegna stampa, però dire il vero non è che ci offrano granché arrivati a questo punto. Sul Messaggero, diciamo, passeremo direttamente alle cronache locali. E anche per quanto riguarda Avvenire, insomma, come potete immaginare, pagine e pagine sul funerale di ieri, ma insomma siamo sulla giustamente peraltro vista la testata, fra la cronaca e la geografia. E che cos'altro da segnalare? In realtà non moltissimo, sicuramente però le questioni relative al decreto migranti, di cui si parla a pagina 14, decreto migranti, la protesta delle ONG, un dovere salvare vite in mare, dice l'Unione Europea. Nel documento inviato alle autorità europee si sottolinea che il provvedimento del governo Meloni contraddice il diritto marittimo internazionale. Il Mediterraneo diventerà più pericoloso e i morti aumenteranno. Poi abbiamo già la prima vittima di femminicidio dell'anno, arriva da Genova. È Giulia, la prima donna uccisa del 2023, una storia di ossessione e gelosia all'origine del femminicidio di Genova. La vittima aveva 23 anni. E il suo assassino, una guardia giurata, era in cura per uno stato depressivo, non doveva avere l'arma con sé. E qui ritorniamo, insomma, fra le altre cose, a tutti i discorsi che abbiamo fatto solo pochi giorni fa con Giorgio Beretta del Osservatorio sulle armi leggere, e più in generale sulla questione del possesso e della detenzione di armi in questo paese. E poi questo, diciamo, per quanto riguarda le cronache. Nella stessa pagina c'è anche un intervento di Giulio Isola sui dati dell'Istat in merito ai 100.000 senza fissa dimora presenti in Italia. È un dato di cui si è parlato e si parla molto, non per la loro presenza, che è evidente che ci sia, quanto per il fatto che per la prima volta, e questo va sicuramente a merito dell'Istituto di Statistica, la loro presenza è stata la presenza di queste persone è stata in qualche modo censita. Il faro che serve sul mondo degli invisibili, i dati dell'Istat sui 100.000, grosso modo, i dati ovviamente sono un minimo aleatori, presenti in Italia. Si tratta di una fotografia inedita e dettagliata, quella dell'Istat. Ovviamente di queste persone, delle persone senza fissa dimora, solo il 38% è rappresentato da stranieri. L'inclusione nella rilevazione senza tetto e senza fissa dimora è un segnale positivo, volto a dare visibilità e riconoscimento anche a segmenti di popolazione che tendono a essere difficilmente tracciabili dal punto di vista statistico, spiega la Federazione di organismi che si occupano dei senza dimora. I dati mostrano che le persone censite sono residenti in 2198 comuni, ma concentrati per il 50% nelle metropoli. A Roma vive quasi un quarto di queste persone, il 23%, pari a circa 22.000 unità. A Milano il 9%, a Napoli il 7%. Peraltro i censiti dell'Istat sono coloro che risultano iscritti all'anagrafe in un indirizzo di residenza fittizio presso l'indirizzo delle associazioni che operano il loro sostegno, oltre a coloro che, pur non avendo un luogo di dimora abituale, leggono il proprio domicilio presso il comune dove dimorano di solito. È una fotografia però parziale della estensione della caratterizzazione del fenomeno della grave marginalità nel nostro paese. Da un punto di vista quantitativo, infatti, la rilevazione censuaria, adottando come fonti soli dati anagrafici, rischia sottostima il numero di persone che possono più propriamente considerarsi senza dimora. Insomma, c'è ancora molto da fare. Come già rilevato dall'indagine campionaria del 2014, infatti un terzo dei senza fissa dimora dichiarava di non essere iscritto in anagrafe presso un comune italiano. Si tratta in particolare di stranieri irregolari che dalla rilevazione censuaria rimangono pertanto esclusi. E poi ci si chiede in che misura le persone che risiedono in centri d'accoglienza, alberghi o altri istituti assistenziali possono esprimere un bisogno sociale tale da poter essere considerate come persone senza fissa dimora. Insomma, un ottimo passo avanti questo dell'Istat, ma ancora c'è ovviamente moltissimo da fare. Poi abbiamo il Covid a pagina 15 con Mezza Europa che chiede i test dalla Cina, dice Vito Salinaro. Pechino ora sia trasparente, chiede l'OMS. Dopo l'intesa di Bruxelles, anche Germania, Austria, Belgio, Olanda, Svezia e Grecia introducono restrizioni. Non fatelo, abbiamo sempre collaborato, la replica del paese asiatico, che c'è la faccia come le terga, che dichiara da dicembre 23 morti. E vabbè. Ricorda altre dichiarazioni come dire piuttosto fantasiose, purtroppo. Poi triste vicenda del giovanissimo diciottenne morto durante uno stage, a cui viene negato anche il risarcimento. Qui siamo a pagina 16, morto a 18 anni durante lo stage, dall'INAIL no al risarcimento, scrive Francesco Dalmas. Per la famiglia di Giuliano De Seta, il giovane travolto da una lastra in azienda a settembre scorso, non sono previsti indennizi per questioni di reddito. L'indignazione dei sindacati e della politica e anche di tutti gli altri, a dire il vero. Che cos'altro abbiamo dagli esteri, dai migranti di casa nostra a quelli di casa altrui? Sui migranti, Biden va in Messico, ai latini 30.000 visti al mese. Ha annunciato un pacchetto che concede permessi di 2 anni a cubani, haitiani, nicaragueni e venezuelani, ma rende più veloci le espulsioni degli irregolari. Domenica tappa la frontiera prima di proseguire per la capitale. Poi, sempre in questa sezione dedicata agli esteri, abbiamo la Gran Bretagna con il premier Rishi Sunak che attacca gli scioperi, i sindacati però in trincea. Proseguono ancora le mobilitazioni. E fra l'altro, diciamo, si è preso l'attacco Sunak anche del leader dell'opposizione laburista Starmer, che certo non è un barricadero, anzi ha sempre invitato i suoi deputati a stare alla larga dai picchetti che sono spuntati come funghi in tutto il Regno Unito in queste ultime settimane. Starmer è intervenuto ieri, ha detto che la legge di stretta sugli scioperi, in caso di approdo a Downing Street, sarebbe osteggiata assolutamente dal suo partito. Poi, sempre a proposito di scioperi, ma qui veniamo in Italia, a Taranto, ex Ilva, rinviati al 19 gennaio, sciopero e manifestazione, continua il braccio di ferro con l'azienda, ma i sindacati sono divisi. Il decreto per salvare Acciaierie Italia è pronto, con risorse per 680 miliardi che lascerebbero spazio a una manovra aggiuntiva da 680 milioni, scusate, e la manovra aggiuntiva da 1 miliardo. E poi mi pare che abbiamo finito per quanto riguarda le cronache. Per quanto riguarda invece la pagina delle culture, c'è la sezione delle culture, c'è un'intera pagina dedicata all'Iran, Iran di cui ci occuperemo più tardi. Questa pagina è pagina 22 e parte con un'intervista a Shadi Gadirian. Scatti alle contraddizioni, scrive Avvenire, un colloquio con la fotografa iraniana che da anni documenta i contrasti sociali e culturali del suo paese, il ruolo delle donne, i danni dell'ideologia e le profonde ragioni di crisi del regime islamico. È davvero interessante l'intervista al Gadirian, che nota che le donne iraniane fecero notevoli progressi durante l'era Pahlavi fra il 1925 e il 1979. Nel 1978 un terzo degli studenti universitari erano donne, poi però evidentemente qualcosa è andato storto. La rivoluzione del 79 ha politicizzato la massa delle donne iraniane, ma le aspettative femminili non sono state realizzate. Queste contraddizioni ho cercato di riprodurle nei miei reportage fotografici, anche se con la mia quasi giovane età non ho conosciuto quell'Iran controverso di prima del 1979. E poi insomma racconta un po' la storia di come si per quello che consente un'intervista sul quotidiano, come si arrivò alla Repubblica Islamica nel post 1979, e soprattutto parla di una rivoluzione che poi fu tradita, o meglio fu virata dagli ayatollah verso quello che poi è divenuto adesso. E quest'altro, così si conclude l'intervista alla fotografa, ma poi c'è anche un altro, si parla di un altro reportage, stavolta di un giornalista tedesco, un pluripremiato giornalista tedesco, Stephen Hort, che è stato per 62 giorni nel paese. Nelle cronache di Hort, scrive Chiara Zappa, l'Iran che non vuole morire, con un titolo che rievoca le porte sprangate dal regime e le innumerevoli scappatoie per aggirarle, il giornalista tedesco racconta l'inesauribile vitalità di una società angariata. Il titolo del libro è Iran dietro le porte chiuse, edito dalla Benemerita Edizioni Keller. Mi pare che sia tutto anche per quanto riguarda Avvenire, e allora a questo punto possiamo concludere definitivamente la nostra rassegna stampa, quando stanno per scoccare le ore 10 in questo momento, con un'occhiata alle cronache di Roma. Allora abbiamo il Messaggero, che grandissimo, il Messaggero apre con i saltafila al funerale del Papa, insomma muore il Papa emerito, che ha altissimi discorsi di teologia, di politica, insomma la questione è piuttosto rilevante, anche nella sua edizione nazionale peraltro. Il Messaggero ne parla, la cronaca romana con chi si apre però con quelli che fanno saltare la fila e con i truffatori dei biglietti finti online. Vabbè, comunque è sempre bello, diciamo, in qualche modo stemperare la tensione del momento storico con queste questioni. Poi abbiamo la in effetti ero stupito che non fosse ancora arrivata la polemica sul futuro tram Termini Vaticano Aurelio, che ormai sono addirittura d'arrivo i progetti, anche i finanziamenti, i lavori dovrebbero partire credo addirittura alla fine di quest'anno, che insomma non sarebbe roba da poco. E allora però leggiamo che Corso Vittorio sarà diviso dal tram, le proteste dei negozianti, il progetto di linea per il giubileo rischia di spaccare in due la strada. A me pare più problematico il percorso, quello iniziale, ma vabbè, ognuno ha le sue necessità. E poi non c'è vabbè, c'è una truffa assicurativa e un po' di cronaca nera qua e là, ma insomma niente di particolarmente rilevante. E quindi così la cronaca romana del Messaggero. La cronaca romana di Repubblica parte con la politica e con le elezioni. Anche, diciamo, Repubblica sta facendo molta propaganda per sta spingendo molto affinché centrosinistra e Grillini si rimettano insieme. I numeri premiano il ticket PD 5 Stelle, ma Democratici e Grillini sono in guerra. La nuova rivelazione, Isi da in testa la coppia D'Amato Bianchi con il 44% dei voti le accuse reciproche, però il termovalorizzatore, favoriscono la destra. Ci sono tutti i retroscena per quanto riguarda il no di Conte, poi si parla della corsa di Rocca, il candidato della destra. La corsa di Rocca non è solitaria, fra i suoi sponsor condannati e indagati, riecco i protagonisti degli scandali delle ere Alemanno, Storace e Polverini. Vabbè, ma c'è Durigon, cioè già il fatto che ci sia Durigon la dice tutta su chi ci sta. Poi l'effetto Cina fa sì che i vaccini raddoppino, 4.000 iniezioni al giorno, quasi tutte quarte dosi, e poi anche su Repubblica, diciamo, la conclusione con un po' di cronaca nera e un po' di cronaca sportiva, insomma, ma poco altro. Infine, il cronaca romana del Corriere della Sera, qui siamo sul versante sicurezza, invece 200 uomini in più dalle ferrovie per la sicurezza di Termini e Tiburtina, il piano per garantire maggiori controlli nelle stazioni. Poi abbiamo l'alta pressione, che ha favorito la presenza di polveri sottili due volte oltre i limiti, eppure qui basta, insomma non c'è molto altro. Quindi quando sono le 10 e 4 4 minuti primi possiamo dichiarare conclusa la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento come sempre domani mattina intorno alle ore 9.